Ma io sono pronta a dare il benvenuto al nostro secondo ospite, ovviamente last but not least. Che ne dici, caro Nicola? Buongiorno Nicola Mancuso, ci sei?
Ciao Ludo, buongiorno a tutti quanti e grazie per questo invito e per questa chiacchierata.
È fantastico averti anche al telefono, diciamo, noi abbiamo condiviso tante bellissime avventure con quella fantastica band che sono gli Hair Pillow. Salutiamoli Nicola, ricordiamo tutti i componenti, vai!
Non tutti,
tutto l'albero genealogico, no, diciamo quelli del nucleo attuale, dai, ce la possiamo fare?
Ok, va bene, allora, io sono il basso, poi okay. Ci sono i fratelli Magnasciutti, Fabio e Roberto, fondatori sostanziali della band. Fabio è il cantante e Roberto suona praticamente tutto, come fra l'altro tu ben sai.
Certo.
Poi c'è a batteria Giorgio Consorti, alla chitarra Alessio Morlia, l'altra voce femminile è quella di Francesca Staccioli e poi al banjo c'è Luca Forte.
Ecco, una bellissima. Per ora diciamo questo è l'organico base, poi si aggiungono.
Ogni tanto si aggiunge qualcuno, ogni tanto qualcuno si sposta di strumentazione, però insomma sostanzialmente per ora siamo noi, siamo questi qua.
Bene. Allora, anzitutto io saluto chi ci sta guardando, saluto Cinzia che probabilmente ci sta ascoltando e guardando dall'Inghilterra, quindi insomma ecco siamo internazionali. Oggi parliamo tanto di Irlanda proprio perché abbiamo così parlato di questo bellissimo libro con le poesie e le prose di Bobby Sands, e voi come band, ma anche tu in modo particolare, siete molto molto legati all'Irlanda. Come mai, come nasce questo amore viscerale, direi, per la verde Irlanda?
Allora, l'amore per l'Irlanda è stata una cosa che abbiamo acquisito nel tempo, perché noi all'inizio, sto parlando di oltre 20 anni fa, sostanzialmente facevamo dei pezzi dei Pogues, su ispirazione di Fabio, che ha sempre sentito Sean McGowan. Facevamo dei pezzi dei Pogues e facevamo dei pezzi dei Pogues in parte che erano tradizionali, cioè che i Pogues a loro volta già rifacevano su versioni dei Dubliners che facevano i pezzi tradizionali, quindi tutto un'osmosi che anche musicale, perché dagli strumenti più tradizionali si passava elettrica, batteria, e poi chiaramente i Pogues avevano la loro vena punk che trasportavano nella musica.
Certo, assolutamente travolgente. Io sì, sapete, sì. Sai benissimo che amo Sean McGowan alla follia e trovo appunto che il loro lavoro sia stato veramente fondamentale, ecco, per fondere con la modernità la tradizione irlandese, farla conoscere il più possibile.
Sì, sì, era, poi tra l'altro era, ora io non sono un musicologo, però insomma in quegli anni lì, diciamo primi anni 80, sostanzialmente c'è stata questa riscoperta della musica tradizionale.
Certo.
Reinterpretata da band molto poco tradizionali, c'era Manu Chao, c'era Mano Negra, i Negres Verte, ognuno nel suo ambito, diciamo, però insomma è stata riscoperta queste musiche un po' più antiche, rifatte in modo molto nuovo e spesso e volentieri con contenuti diversi, nel senso che se i Chieftains facevano un pezzo tradizionale negli anni 70 era un messaggio politico in qualche maniera
forte
ma molto intellettuale, diciamo così. Nel momento in cui i Pogues fanno una canzone che si chiama i Birmingham Six, loro fanno un attacco diretto politico alla situazione che c'è in Irlanda, considerando che i Pogues di fatto sono di Londra, cioè non sono irlandesi, sono una generazione irlandese,
sì,
che vive a Londra.
Trapiantata, quindi, infatti secondo me anche la dimensione tragica, drammatica di Sean McGowan è proprio questa, è quella di un ragazzo irlandese trapiantato in una metropoli, lui ne parla spessissimo, esatto. No? È quello, sì, secondo me poi il cocktail vincente, la metafora,
sì,
alcolica poi ci sta tutta perché insomma sappiamo.
Sì, 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 no, spesso Sean viene molto stigmatizzato per la questione dell'alcol e della vita, però effettivamente, come dici tu, cioè lui ne parla tranquillamente in tanti brani. Di All Men Drag parla della disperazione di questo ragazzo che ragazzino, diciottenne, ventenne, si ritrova nella Londra degli anni Ottanta fra punk, prostitute, papponi, spacciatori, e lui sta lì, irlandese, mezzo scapestrato, certo. E gli succede di tutto e di più.
Certo.
E poi ovviamente, questo è il non detto, c'è la musica che ha tirato fuori tutta questa generazione da una certa situazione. Musica che per noi è seminale, cioè per tutti noi che a quel tempo eravamo ancora più piccoli di loro, ora è quello che ha fatto la musica rock, punk negli ultimi 30 anni. Cioè, voglio dire, noi veniamo tutti da lì.
Beh, sì, assolutamente, è innegabile, innegabile. E Nicola, quindi da qui poi è arrivato anche la conoscenza delle canzoni, delle poesie scritte da Bobby Sands. Com'è andato questo incontro?
Allora, l'incontro è andato così. Chi si avvicina alla questione irlandese, a un certo punto, in Italia perlomeno, legge dei libri di Silvia Calamati. Silvia Calamati è una giornalista importantissima che ha scritto sostanzialmente sul Manifesto, oltre che credo anche su Avvenire, perché Avvenire è un giornale molto attento alla politica estera, alle questioni estere.
Sì, assolutamente.
Come d'altra parte il Manifesto, una tanta registrazione decisamente diversa fra i due giornali, però insomma da quello che vedo sono attenti.
Sì.
Silvia Calamati è un'autorità, nel senso ha scritto di Bobby Sands, ha scritto della questione irlandese, ha scritto sugli accordi di Pasqua, è importantissima. Tanti anni fa io la volevo conoscere, semplicemente dico la verità, volevo conoscerla personalmente, proprio per vedere chi è. E faceva insieme all'AMPI una presentazione sulla questione irlandese a Livorno, sì. E io sono andato a Livorno e l'ho conosciuta, parlando, poi siamo andati a pranzo insieme, poi ci siamo rincontrati a Roma, vabbè, comunque insomma, parlando, lei mi parlava degli scritti di Bobby Sands che non erano stati tradotti in Italia, e io ero molto incuriosito, perché in Italia in realtà, come prima hai parlato anche con Enrico, in realtà si conoscono due cose solamente, cioè si conosce il diario e Un giorno della mia vita,
sì.
Cioè quello si conosce di Bobby Sands. A Dublino, una volta che stavo là, entro in una libreria e cerco questi scritti di Bobby Sands, che io li conoscevo col nome di Prison Poems,
mm-hmm.
Perché su internet, se vai in giro, cerchi, c'è questa strana pubblicazione della Mercer Press, credo che sia una casa di Belfast, una casa editrice di Belfast, che però non si trovava online, non si trovava, non c'era niente. Insomma, trovo questo benedetto libro, che in realtà aveva un altro nome, che lo chiamavano Writings from Prison, esattamente come il libro tradotto in italiano da pagina 1, e leggo questo libro in inglese ed era bellissimo. Cioè c'erano delle cose che non ti saresti mai aspettata da una persona che stava in carcere in quelle condizioni che avevi detto prima,
certo.
Allucinanti per chiunque. E quindi sono stato proprio colpito da questo aspetto di Bobby Sands. Tornato a Roma, ne parlo con tutti gli altri, con gli Erpillo. Prendiamo i libri, li leggiamo e decidiamo di mettere in musica alcune delle poesie. Questi scritti dalla prigione sono sostanzialmente una parte poesie,
sì.
E un'altra parte sono degli scritti veri e propri, cioè dei piccoli racconti,
sì.
Però sono quelli più duri. E poi c'è tutta una parte in realtà che è una specie di opera scritta da Bobby Sands, una specie di opera teatrale, oscura, cattiva, brutta, che parla del carcere, insomma, quella è molto, molto dura da leggere. Le poesie invece non sembrano scritte in carcere, sono delle poesie luminose,
sì,
belle,
sì,
quasi tutte. E ora, a parte lo stupore del fatto che le ha scritte in quelle situazioni lì, sono molto, molto musicali, perché Enrico prima non ne ha parlato, ma lui sia nella sua postfazione del libro, sia anche parlandone con lui ha voluto proprio mantenere la cadenza musicale che Bobby usava per scriverle. Lui sostanzialmente pensava a dei tunes e ci scriveva sopra.
Sì, sì, esatto.
La più evidente, ora premesso, queste poesie venivano cantate da Bobby senza gli altri prigionieri, però in realtà, a parte qualche cosa che ancora si ricorda, non è chiaro su quali melodie le cantassero, perlomeno per me non è chiaro per niente. Alcune sì, per esempio noi abbiamo messo in musica Para Comrades in the Dark, e Comrades in the Dark è esattamente, proprio senza neanche una sbafatura, il tema di Roddy McCorley, ed è esattamente quello lì, quindi si canta su quel tune, si canta,
certo,
esattamente quelle parole.
Che poi è una cosa che succede spesso con le canzoni tradizionali, no? Spesso succede che si sovrapponga un testo differente,
ah, certo,
a una melodia molto conosciuta. Devo dire che comunque, sì, leggendo, sì, le versioni originali, colpisce anche la metrica proprio bellissima, perfetta, dei versi di Bobby Sands. Cioè, è proprio un poeta, non è una persona che sta scrivendo così in maniera, non dico casuale, insomma, ma esclusivamente spontanea. C'è proprio una grande consapevolezza della metrica, del ritmo, del suo linguaggio.
Sì, poi non c'è da dimenticare che Bobby Sands suonava la chitarra.
Certo.
Cioè, lui era molto poliedrico come interessi, anche se è stato sostanzialmente tutta la sua vita in carcere.
Certo.
Però lo stesso Jerry Adams riferisce come spesso e volentieri, perlomeno nella prima parte della sua detenzione, giusto proprio quando stava nelle cage, e dove conobbe Jerry Adams, Bobby Sands intratteneva gli altri suonando, un ragazzo molto allegro,
certo,
che cantava e suonava, e questo probabilmente si vede nella metrica delle poesie, cioè scrive come se fosse un paroliere,
certo,
e quindi è facile poi mettere in musica. Ora, sarebbe ancora più facile sapendo che cosa pensava lui della musica da mettere sotto le parole. Noi invece abbiamo fatto una cosa completamente diversa. Pur coscienti del fatto che ci sono ex compagni di Bobby Sands che hanno messo in musica probabilmente con le versioni originali, per esempio tu prima hai messo Sad Song for Susan, ci sono altre versioni molto, molto belle, anche se forse, e mi perdoneranno tutti i puristi, un po' noiose, per esempio di Christy Moore. Christy Moore a me piace moltissimo, ma ogni tanto si intrippa su certe cose che sono veramente noiose. E quindi noi abbiamo semplicemente... Christy Moore è quello che ha fatto... Bacco Minderry, scusa,
sì,
stavo dimenticando.
Sì,
Bacco,
sì,
Minderry è una rivisitazione di un pezzo, sempre che è dentro questi scritti di Bobby Sands, che si chiama The Voyage.
Sì.
E Christy Moore ha fatto quel pezzo che è bellissimo, a differenza,
sì,
di altre cose che io personalmente considero un po' noiose.
Tu sei molto drastico, tu, Nicola.
Obiettivamente, cercale su YouTube, sono obiettivamente noiose, poi ovviamente sono gusti.
Chiaro.
Comunque, insomma, l'intenzione nostra del filo non era quella di fare delle esegesi delle musiche, ci piacevano molto i testi, ci piaceva il fatto che i testi non parlassero della situazione politica. Cioè, il contrasto è proprio lì, cioè quando a un certo punto ti parla dei fiori o degli uccelli che cantano, potrebbe essere il testo scritto da un normalissimo paroliere. Il problema è che le scrive Bobby Sands sulla carta,
certo,
igienica del carcere, mentre lui stesso è nudo e viene picchiato.
Certo.
E quindi è un po' quella sensazione estraniante che ti dà... sentire Bob Marley. Bob Marley ti parla di alcune cose serissime, sì, cattivissime, pesanti, sì, poi senti la musica e dici ma che è tutta sta allegria?
Sembra una cosa da spiaggia, certo.
È una cosa da spiaggia, sì, ho capito, ma quello sta parlando dei ghetti.
Esatto, gente, di emarginazione anche lì.
Di emarginazione, certo, allo stato più brutale, però, e quindi è quello. E noi abbiamo cercato in qualche maniera di mettere questi sentimenti, quindi abbiamo fatto musiche assolutamente originali, in gran parte, se non tutte per la verità, su ispirazione di Roberto Magnasciutti, che come tu ben sai è un vulcano di idee, cioè, quando si mette lì a scrivere il problema è dare un ordine, perché lui ti dà 30 canzoni. Certo. E poi dici, no, aspetta un attimo, non possiamo fare 30 canzoni tutte insieme, facciamone una, e però allora dobbiamo prendere questo pezzo di qua, questo pezzo di là, li mettiamo insieme, stanno bene, basta, può fa. Questo no, questo sì, questo no. E insomma abbiamo pubblicato per il 2011, che era il trentennale, questo album autoprodotto di 7 canzoni, sostanzialmente sono 7 canzoni. L'idea era quella di portarlo in giro, abbiamo provato a contattare varie strutture, diciamo così, ma non è andata bene la questione. È un po' complicato perché per esempio i testi sono protetti, certo, dal Bobby Sands Trust, certo, oltre che dall'edizione della Mercer Press. Noi al Bobby Sands Trust abbiamo chiesto un disclaimer, solamente che era un disclaimer che ce l'hanno dato con delle condizioni, sì, che poi non si sono avverati, cioè loro sostanzialmente dicevano se voi volete fare un progetto gratuito, nel senso che voi non ci guadagnate, sì, niente, va bene, se ci guadagnate qualcosa noi però dobbiamo avere delle royalties. Noi non ci abbiamo guadagnato niente, però il progetto originario, per esempio quello di portarlo con Nessuno Tocchi Caino oppure con, sì, i Circoli Arci, non ha poi funzionato, e quindi ci siamo fermati e non l'abbiamo mai pubblicato, cioè l'unico pezzo pubblicato di fatto è Comrades in the Dark, proprio perché c'ha musica e parole, le parole sono di Bobby ma la musica è tradizionale, quindi come dire, certo, siamo un po' parati da,
certo, però Nicola invece disponibile in giro, perché è su un altro vostro album, è proprio Back Home in Derry, nella vostra versione in cui ho fatto anche io qualcosa, quindi io mi direi di ascoltarlo, sì, sì, intanto, che dici? E poi dopo
sono
continuiamo.
E questo odio Christy Moore, che nessuno mi dica che io non amo Christy Moore.
Lo dedichiamo allora a Christy Moore, sperando che nessuno si sia offeso. Rimani con noi Nicola, perché dopo continuiamo a parlare. Allora ci ascoltiamo Back Home in Derry nella versione degli Her Pillow, eccolo qui.
From the sweet and hot array, for us to abound, if we did not drown, and amongst our fellows we carry the rusty iron chains we cry for away. Our good wives we left in sorrow, as the man sends some furl of curses we heard on the English and those of tomorrow. At the mouth of the foil, farewell to the soil, as down below decks we were lying. So had a scream, woken out of a dream, by a vision of old Robert dying. Sound by the crew, and we dished the brew, and a colour was down with a fever. 60 rebel today, bound from Botany Bay, how many will meet every receiver? Coming to rain. to hate by twilight. 5 weeks out of sea, we were half with three. Our comrades we'd buried each morning. In hours light, we were lost in time. Neither wind nor rain cares for bravery. 20 years have gone by and I've handed me by. And comrades go star behind me. A rebel I came and I'll die the same. On a cold winter night you will find me.
Eccola qua, Wish I Was Back Home in Derry. Nicola, ho infranto anche le mie regole di, come dire, conflitto di interessi, perché questo brano c'è la mia voce, c'è un po' di fisarmonica, insomma, ecco, non lo faccio mai, ma in questo caso l'ho dovuto fare per far ascoltare il sound pieno pieno di grinta degli Hair Pillow. Veramente questa canzone è troppo bella, no?
Sì, facciamo anche i credits. Qua a quel tempo alla batteria c'era Carlo Pesce Pescarolo, chitarra c'era Luca Galloni, al flauto Emiliano Camertoni e poi c'era una spettacolare fisarmonicista, ora non mi ricordo esattamente chi fosse così. Non lo so.
Si sa
che poi è partita per l'India, si è messa a suonare insieme. Non lo so, insomma, un po' rimosso così.
Ma ecco, la cosa bella di questo brano appunto è che parla di un evento lontano nella storia, la deportazione dei prigionieri verso l'Australia, e in realtà parla poi parallelamente dei prigionieri irlandesi. Ecco, è un brano che ha un respiro universale, io credo, no?
Sì. C'è un'altra particolarità nel titolo. Come tu ben sai, Derry non esiste sulla cartina perché si chiama London Derry.
Certo.
L'unico problema è che quasi tutti, perlomeno quelli che la pensano come me e come tanti altri, non la chiamano London Derry, ma la chiamano Derry. Quindi, c'ha un eco moderno, molto moderno.
Titolo.
E questa canzone di Christy Moore è bella, obiettivamente, è bella, è fatta bene, c'ha un ottimo ritornello, insomma, siamo contenti di averla risuonata, e la facciamo poi tra l'altro in maniera abbastanza continuativa nei nostri concerti, insomma.
Certo, senti, ma parlami adesso un po' dello spettacolo, appunto, in quello spettacolo sono entrata un po' di striscio anche io, e si chiamava A Terrible Beauty is Dead, e in questo spettacolo che andò in scena, tra l'altro, al bellissimo teatro di Villa Panfili, venivano uniti i testi di Bobby Sands con queste canzoni, no?
Sì. L'idea era questa. Bobby Sands stava in carcere, è morto nell'81, quindi è stato in carcere, diciamo, più o meno dalla fine degli anni 70 all'81, quando poi purtroppo sì. È morto. Per tutti quelli che sentono musica, quel periodo è l'inizio dei famosi mitici anni 80, cioè c'era tanta musica degli anni 80 che noi sentiamo ancora oggi, sia la musica più popolare, più da hit parade, sia musica più seria che girava nell'aria.
Certo.
Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, ma nel carcere probabilmente qualcosa si sentiva di quello che c'era in giro, e quindi nello spettacolo cui hai partecipato pure tu, e ora dirò pure come, perché era un modo molto, secondo me, originale, cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso anche visivamente le canzoni che Bobby Sands scriveva con le sue poesie, con quello che forse lui poteva sentire nell'aria, da fuori, certo, dalle radio, dalla radio del secondino, oppure semplicemente in qualche altra maniera. E quindi lo spettacolo era così, era il gruppo, gli Erfilo, che suonavano queste canzoni, e poi voce narrante Fabio, che in italiano questa volta parlava, recitava dei testi che erano il testo della canzone che stava per cantare o che era già stata cantata, ma gli intermezzi erano delle cover fatte con pianoforte e voce delle canzoni che c'erano a quel tempo, che noi abbiamo immaginato che fossero a quel tempo, ovviamente, cioè tutta una questione di un po' inventata da noi, non è che abbiamo voluto, non sappiamo se era così o no, insomma era un modo di mettere insieme l'esterno del carcere con l'interno del carcere.
Certo.
E quel pianoforte lo suonavi tu. ed era estremamente bello, estremamente interessante, e facevate con Fabio delle cover bellissime.
Beh sì, perché avevamo scelto delle canzoni da Heroes di David Bowie, poi c'era Victims dei Culture Club, Love Will Tear Us Apart dei Joy Division, ecco, erano delle canzoni che servivano a dare un po' la temperie del tempo, no? L'atmosfera di quell'epoca, e effettivamente era molto intenso il contrasto e però anche il fatto di trovarsi di nuovo in quell'ambiente musicale, perché poi gli anni Ottanta, diciamolo, sono stati degli anni che ci hanno dato delle canzoni bellissime.
Sì, sì, sicuramente, è un po' il seguito di quello che dicevo prima, cioè come all'inizio, o meglio alla fine degli anni 70, inizio anni 80, è iniziato il punk, che è stato a mio parere uno degli ultimi fino adesso stravolgimenti che c'è stato nella musica, ovviamente non nella musica colta, nella musica rock, poi ha comportato per assimilazione o per reazione la musica degli anni 80, cioè tutto il dark, tutto, certo, che ne so, i Bauhaus, nascono tutti da un'idea punk della musica, punk tra tante virgolette, con, certo, tanti asterischi, comunque da quell'idea lì, e poi per reazione fanno tutt'altro, hanno fatto assolutamente tutt'altro, cioè non puoi dire che Bela Lugosi is dead di un pezzo punk, ma l'origine e la reazione è stata quella lì, ed è un po' tutto. L'unica, forse dal mio piccolo punto di vista, l'unica cosa che sfugge a tutto ciò sono i Kraftwerk,
certo,
che hanno fatto cose assolutamente spaziali, ma da tutt'altro punto di vista, cioè non sono in quel modo configurabili.
Certo.
Detto ciò, i pezzi che abbiamo fatto in quello spettacolo erano pezzi molto belli, pezzi molto famosi. Tu per esempio hai ricordato Heroes di David Bowie, e che comunque nelle parole stesse in qualche maniera sono assimilabili alla situazione di
certo, di Bobby Sands
in carcere.
Chiaro, chiaro.
Quindi c'era Heroes, c'era The Killing Moon, c'era Perfect Day, Such a Shame, già gli stessi titoli in qualche,
sì,
maniera ripercorrono, per esempio c'era Victims,
certo,
che non c'entra niente, perché di chi sono i Culture Club?
Le Culture Club, sì sì sì.
Però anche se effettivamente il testo non parla assolutamente di carcere, tutt'altro, però si può fare un accostamento. E lo spettacolo è stato molto bello, molto intenso, fra l'altro, giusto per continuare a fare i credits, in quello spettacolo il flauto lo suonava Diego Di Vella,
certo,
che ha suonato con noi pochissimo tempo, perché Emiliano nel frattempo se n'era andato per altri lidi a fare altra vita, e quindi suonò con noi Diego.
Certo, certo.
Che
beh,
è stato poi sostanzialmente in quel periodo lì e basta. Poi,
diciamo che gli Hairpillow appunto sono una grande famiglia che nella propria sala prove custodisce un bellissimo albero genealogico pieno di nomi, e quindi questa è una cosa bellissima. Quanti anni hanno gli Hairpillow? Si può dire, sì, perché lo festeggiate ogni anno, quindi quanto siamo arrivati, Nicola?
Sì, non lo so, sai, a certa età uno inizia a nascondere.
Ci si dimentica.
Noi il primo concerto l'abbiamo fatto nel 93, quindi sono... quanti sono?
30, quasi 30, sì, diciamo, insomma.
Quasi 30.
Quasi 30, dai, speriamo di poter fare...
Dai, non si dice, una vecchia signora non si chiede queste cose.
Allora, speriamo di festeggiarli, sì, presto in presenza, ovviamente.
Sì, anche perché quest'anno l'abbiamo saltato per ovvi motivi. San Patrizio, come si sa, sono già 2 anni che non si festeggia. Insomma, iniziamo a essere un po' a corto di pubblico, ci piacerebbe tanto, se non facciamo neanche le prove, ormai è diventato un problema pure fare le prove, quindi...
lo so, perché la cantina è tanto bella e poetica, però sempre una cantina è, quindi il distanziamento, la reazione,
sì,
continua,
c'è quello,
è difficile.
Poi c'è il fatto che per esempio Roberto vive a Ronciglione, quindi lui c'è il problema delle zone gialle,
rosse,
verdi,
so,
di vari colori, quindi per esempio in questo periodo lui non può lasciare il comune. Per quello che
lo so, anche qui in radio ci scontriamo con questo tipo di restrizioni, ma speriamo di tornare presto a così a poter suonare, a poter vivere insieme, veramente dimenticando questo periodo, le cose brutte di questo periodo. Grazie Nicola, allora io direi di salutarci ascoltandoci proprio la vostra versione di Comrades in the Dark, che dici? Va bene?
Io dico che è una ottima idea, e comunque ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e per la trasmissione.
Bene, grazie a te. Ovviamente, ecco, gli Hairpillow sono iper presenti su Facebook, su internet, quindi potete trovare tutti i loro video di tutte le performance più travolgenti, più alcoliche possibile, insomma, di grande atmosfera, di grande festa.
Poi c'è Roberto, ora sono veloce, che dopo la bellezza di 10 anni è riuscito a trovare delle vecchie videocassette del tour in Irlanda del 2001 e a spizzichi e bocconi sta mandando sti video in forma digitale, e quindi ora piano piano li stiamo mettendo sulla pagina Facebook di Hairpillow. Sono cose molto divertenti, c'era,
certo,
Gabriele, c'era Rodrigo. No, tanti,
certo,
anni fa,
certo, certo,
vita.
Allora non perdetevi queste preziosissime chicche del viaggio irlandese degli Hairpillow. Grazie a Nicola Mancuso, allora, e a presto.
Grazie Ludo, ciao a tutti, ciao.
Grazie, allora adesso ci ascoltiamo subito questa Comrades in the Dark senza perdere altro tempo nella versione degli Hairpillow, eccola qui.
Skies. It woke the bondsman from his dream.
as it fell upon his eyes. He led the ways of freedom's path, sent for the singing lark, and for a weeping blows upon the flowers in the dark. They bloomed by country lane and town in freedom's fragrant scent. Give in heart to a weary folk when dirt they came and went, and grew the strong and beautiful misfortune cold and stark. The fairest flowers of the kind, the roses of the dark. The winds of war came sweeping cruel, the blossom would not cry. Oh, how it broke the freeman's heart to see the first rose die. Some soldiers plucked the garden's joy and left a burning mark upon the silver beetle bloom, now fettered in the dark. No sun to light the gloom. They suffer tortures, villains scorn to wither in their bloom. But here they yell these lovely things, oh, hear their freedom mark. They are the light to guide the poor, the flowers in the dark. I cannot show with freeman day to see the garden flower. A humble bluebells lift their heads to rise in all their power. I hold a tear to a soaring heart, 'twas here a Joan of Arc. This each one of these saintly flowers will be in dungeon.